ça, j'y peux qu'y Dieu que j'aime tout Traham Réram Lingji Chonam la jancha badura ne kyapsu chi nage chunye gipe sonam ge drola penshiya sange drupa shu Chedan songe chonam la jancha badura ne kyapsu chi nage chunye gipe sonam ge Nrola penchir sange drupa shu. Chedan songe chonam la jancha badu dani kyapsu chi. Nage chenye gipe sonam gi. Nrola penchir sange drupa shu.
Allora, ieri abbiamo, siamo riusciti a coprire diciamo, i passaggi panoramici degli stadi in comune con individui di scopo inferiore e intermedio, ora facciamo quello di scopo superiore, ok? Alcuni di voi potrebbero aver pensato che, ma come siamo all'inizio dell'Amrim, della grande esposizione spirituale verso l'illuminazione e già facciamo una revisione su tutti i tre scopi. E ieri ve l'ho accennato, la ragione è perché l'obiettivo dello studio della pratica dei tre individui, di quel scopo inferiore intermedio, è poi quello di educare la mente nell'individuo di scopo superiore, e l'obiettivo finale anche nella pratica dei primi due scopi è quello di ottenere l'illuminazione. Se non fosse così, allora succederebbe che uno potrebbe considerare gli stadi in comune con l'individuo di scopo inferiore o gli stadi in comune con l'individuo di scopo intermedio come isolati, come obiettivi isolati da sé e perseguire solo quelli, non nell'ambito di una visione lungimirante che si prefigge come obiettivo l'ottenimento dell'illuminazione, ma attraverso i vari passaggi precedenti. Non so.
Non. Non so. Ora, ieri dalle domande che mi avete posto ho inferito che la maggior parte di voi siete tutte persone che avete già abbastanza grande familiarità con la pratica del Dharma, siete dei praticanti di Dharma, per cui stavamo parlando ieri nell'individuo di scopo, negli stati in comune dell'individuo con l'individuo di scopo intermedio, del modo in cui continuiamo a produrre l'esistenza di vita dopo vita dopo vita dopo vita da tempo senza inizio. Questo è qualcosa in cui il praticante di Dharma dovrebbe riflettere costantemente, dovrebbe essere uno degli oggetti principali del proprio pensiero, della propria riflessione. Nel momento in cui rifletti profondamente sulla natura dell'esistenza e di come da tempo senza inizio, in questa continuità infinita, abbiamo preso e continuiamo a prendere vita dopo vita senza la minima libertà, nemmeno un pelo di libertà o di decisione su questa cosa, come sei costretto dalle emozioni distruttive, dal karma a continuare a nascere, a morire in questo modo, viene un forte senso, un forte desiderio di volersi liberare, di fermare questa cosa. Questo si chiama, è la mente che vuole emergere definitivamente, o quello che noi normalmente viene chiamato rinuncia, è la mente che vuole emergere da questo stato di cose, senza libertà. Quando noi, e questo è riferito a noi, quando noi riflettiamo nello stesso modo, ma lo riportiamo sugli altri, come anche tutti gli altri sono in questa situazione, quella che per noi è una mente dell'emersione definitiva, diventa la compassione per gli altri. Non so. Ora, per cui questo è il modo in cui gradualmente, vedete, prima si genera l'immersione definitiva, questa mente che vuole emergere definitivamente, poi da un momento che l'obiettivo è quello di addestrare la mente, di istruire il pensiero, educare il pensiero negli stati in comune con l'individuo di scopo superiore, ecco che questa poi viene riportata sugli altri. Questo in generale è il modo di sviluppo. Ora, che cosa succede? Da tempo senza inizio la mente è completamente governata da questa concezione errata che si afferra al sé, che si afferra al vero, e dal suo aiutante principale, che è l'egoismo. L'egoismo è attaccato a quella concezione. Per cui che cosa succede? Nel momento in cui la mente è completamente abituata a pensare solo a noi stessi. Per cui invece nell'addestramento degli stati in comune con l'individuo di scopo superiore, quello è un addestramento alla responsabilità universale, all'altruismo universale. E non è facile, proprio perché l'abitudine è esattamente l'opposto. Ecco perché quando qualcuno ci dicono qualcuno è ammalato, ne siamo interessati, ma non troppo. Siamo molto più interessati a quando noi siamo ammalati. Quando noi siamo ammalati, quella diventa una cosa indispensabile da dover tener conto. Quando qualcun altro è malato è un po' secondario. Quello è il segno che siamo molto più abituati a pensare noi stessi che gli altri. Per cui è necessario un vero e proprio addestramento, un vero e proprio percorso di educazione del pensiero all'altruismo e alla responsabilità universale. Questo avviene nelle due tecniche, nelle due trasmissioni di lignaggi che per sviluppare la bodhicitta, la mente dell'illuminazione, per cui il primo, che si chiama le sette tecniche di causa ed effetto, che viene da Buddha Shakyamuni, Maitreya, Asanga, eccetera, quel percorso di maestri. Il secondo si chiama eguagliare e scambiare se stessi con gli altri, che viene sempre da Buddha Shakyamuni, Manjushri, Nagarjuna, Shantideva, E questi altri maestri. Ora, il primo è detto che le persone con una mentalità più debole è più facile addestrarsi, educare il pensiero nelle sette tecniche di causa-effetto. Le persone che invece hanno più capacità intellettiva, hanno più come forza, coraggio interiore, è meglio il secondo, lo scambiare, eguagliare, scambiare se stessi con gli altri. Lo so. Ora, il motivo più importante da coltivare nell'ambito dell'individuo di scopo superiore è la grande compassione. La grande compassione è proprio la radice stessa del sentiero Mahayana. Infatti Chandrakirti nel suo testo e anche nel suo supplemento di Madhyamika, che cosa dice? La compassione all'inizio la compassione all'inizio è importante come il seme, nel mezzo è importante come l'acqua, il fertilizzante, e alla fine è importante come il raccolto completo, per quanto riguarda il raccolto completo dei vittoriosi. Che cosa vuol dire? Per ottenere l'illuminazione, la radice della che è la mente dell'illuminazione dipende dallo sviluppo della grande compassione. Per cui all'inizio, senza la grande compassione, e che è come il seme, la mente dell'illuminazione non sorge. Poi mentre stai attraversando i vari stadi e i terreni del Bodhisattva, senza la grande compassione è impossibile mantenere quella mente dell'illuminazione. Così alla fine, nel momento in cui si è ottenuto l'illuminazione, è grazie allo sviluppo della grande compassione che poi si è in grado di compiere il beneficio di tutti gli esseri senzienti spontaneamente. Per cui la grande compassione è importante all'inizio, al centro e alla fine. Long.
Mm.
Allora, per quanto riguarda la grande compassione, che per cui è questo sentimento è la cosa più importante da sviluppare, con la quale dobbiamo educare il nostro pensiero. Ora, queste due tecniche, una che è le sei tecniche di causa-effetto e l'altra è eguagliare, scambiare stesse con gli altri, avvengono in questo modo. Nelle sei tecniche di causa-effetto, il primo, che è riconoscere che tutti gli esseri senzienti sono nostra madre, il ricordarsi della loro gentilezza, e il terzo è la gratitudine, generare la gratitudine. Il quarto di questi passaggi è l'amore che vede la bellezza. Ora, questi primi tre servono per generare il quarto, che è l'amore che vede la bellezza, ed è sulla base dell'amore che vede la bellezza che si genera la grande compassione, per cui questa diventa come la causa diretta della grande compassione. Nel eguagliare e scambiare se stessi con gli altri, che è l'altro lignaggio che viene di istruzioni, che viene da Buddha Shakyamuni, Manjushri, Nagarjuna, Shantideva, eccetera, quei maestri, sulla base di eguagliare se stessi con gli altri, ecco che poi su quella base si genera l'amore che vede la bellezza, il prossimo passaggio è poi la generazione della grande compassione. Per cui questi sono i passaggi essenziali di come avvengono a seconda delle due tecniche. Non so, tu c'è. Ora, nel primo ci sono due tipi di amore. Qui c'è l'amore che vede la bellezza e l'amore che non vuole vedere gli esseri separati dalla felicità, che li vuole vedere con la felicità. Questo viene dopo. Prima, nelle sette tecniche di causa-effetto, il primo passaggio è generare l'amore che vede la bellezza, che non vuol dire una bellezza fisica. Il significato di amore che vede la bellezza, che cos'è? L'esempio va fatto con la madre, perché la madre è la persona che abbiamo più vicini. Se è il padre che avete più vicino, potete pensare al padre, non c'è troppa differenza. In ogni caso, se pensiamo alla gentilezza della madre, di nostra madre, non c'è altro che vederlo in una luce estremamente positiva, questa persona, quello è vedere la bellezza. Se ci ricordiamo di come per 9 mesi ci ha portato nel ventre, di tutte le attenzioni che ha dovuto dare, del dolore del parto, di dopo aver partorito, quanta attenzione deve costantemente per proteggerci, per proteggere il bambino mentre cresce, eccetera, arriviamo a un punto in cui riconosciamo la sua gentilezza, sorge questo affetto che desidera come vedere la propria madre, vedere il volto. Questo vuol dire l'amore che vede la bellezza, che si sente vicino, che vede l'altro in una luce estremamente positiva, estremamente positiva. Questo è il significato, no? Ed ecco che cosa succede, per cui nel momento in cui riflettiamo su nostra madre in questo modo, per cui la vediamo spinti dal riconoscere la sua gentilezza, la vediamo in un alone di grande affetto, molto, molto piacevole, illuminoso, di bellezza, questo sentimento sviluppato verso propria madre va riportato su tutti gli esseri senzienti, va riportato su tutti gli altri. Per cui che cosa succede? Per esempio nel momento in cui abbiamo quest'amore che vede la bellezza verso la nostra madre, se sta passando un brutto periodo o ha dei dolori o ha una malattia, immediatamente per noi diventa una cosa estremamente importante, che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo muoverci per cercare di aiutarla, no? Subito c'è questo forte impeto. Proprio per questo, da che cosa è spinto? È spinto dall'amore che vede la bellezza. Nel momento in cui lo riporti sugli altri, su tutti gli altri infiniti esseri, ecco che si genera un senso di responsabilità universale che vuole abbracciare, avere tutti gli esseri, che li vede tutti in questo stato, per cui che li vuole aiutare, come una responsabilità che sorge da dentro proprio nel vedere la bellezza, a causa dell'amore che vede la bellezza, per cui l'amore che vede la bellezza fa sorgere questa responsabilità, e questa responsabilità vuole, che cos'è? Che responsabilità è quella di liberare tutti loro da tutte le loro sofferenze. Ecco che in questo modo sorge la grande compassione. Per cui la radice è l'amore che vede la bellezza, lo so. Karuna Comunque, anche se la maggior parte di voi siete tutti studenti che avete familiarità con il contenuto dell'insegnamento, all'inizio l'insegnamento si parla molto della sofferenza, ma non per indurre un senso di infelicità mentale, sempre sofferenza, sofferenza. In realtà è proprio esattamente l'opposto. Quello che vogliamo noi essere è liberarci, e liberarci dalle sofferenze. Per liberarci dalle sofferenze dobbiamo conoscere la realtà di questo stato di sofferenza, che cos'è nei suoi minimi dettagli. Ecco perché il primo insegnamento nelle quattro verità dei superiori, il Buddha, la prima qual è? La verità della sofferenza. No. Ora, per cui questo passaggio dell'amore che vede la bellezza è preceduto dal riconoscere che tutti gli esseri senzienti sono stati nostra madre, dopo di quello riconoscere la loro gentilezza e poi il voler ricambiare la loro gentilezza. Su questa base ecco che sorge l'amore che vede la compassione. Per cui a questo punto torniamo alla discussione di ieri. A questo punto, se non hai compreso, se non hai stabilito validamente, col ragionamento, l'esistenza delle vite passate e future, diventa impossibile stabilire che tutti gli esseri senzienti sono stati nostra madre. Per cui questi passaggi non possono avvenire. Per cui a questo punto il praticante è una necessità. Il punto è che ci sono molte più ragioni che stabiliscono l'esistenza delle vite passate e future, mentre invece non ci sono ragioni che la negano. Quella più grande è per il fatto che non le vedo. Ma quella non è una ragione valida, perché ci sono tantissime cose che non vedo e che esistono. Non è che perché qualcosa dal momento che non la vedo in quel momento vuol dire che non esiste. Ma non solo, c'è anche la ragione della nostra esperienza stessa. Il fatto che quello che pensiamo, la continuità del pensiero che abbiamo adesso, viene da prima. Viene dalla continuità del pensiero che avevamo ieri e così via. Se andiamo indietro, allora la continuità, il primo momento di continuità della mente del feto, da dove viene? Deve venire necessariamente da una continuità di mente precedente. Ci sono delle grandi contraddizioni pensare che quel primo momento di pensiero viene da chi? Dalla mente del padre o della madre? Allora è una continuità del loro pensiero, quando invece poi il pensiero diventa completamente diverso. Per cui almeno devi essere in grado, sulla base del ragionamento, di avvicinarti alla comprensione che ci sono le vite passate e future, anche se non sei riuscito ancora a generare una cognizione valida che stabilisce quello. quello deve essere fatto, altrimenti tutti questi passaggi, riconoscere tutto, fino ad arrivare alla responsabilità universale, non possono avvenire, non so. In più mi sono dimenticato di dire, ci sono tantissimi resoconti di persone che, anche di bambini molto piccoli, che non hanno nessuna possibilità di avere preso qualcosa, che si ricordano benissimo delle loro vite passate, in un modo in cui può essere accertato che quello che dicono è valido. E questo come può avvenire? Non so. Per cui se nel momento in cui la persona che è in grado di riflettere sui ragionamenti che stabiliscono le vite passate e future, proprio per la ragione che stabilisce che questa vita decisamente viene da un'altra vita precedente, per la stessa ragione l'altra vita precedente viene da una precedente, per la stessa ragione va indietro all'infinito, per cui vite da tempo senza inizio, una dopo l'altra, e in tutte queste vite, nella maggior parte di tutte queste vite, abbiamo avuto bisogno di genitori, non necessariamente perché eravamo sempre esseri umani, ma anche come animali, eccetera. Per esempio, a parte alcuni animali, per esempio le tartarughe, eccetera, che non hanno una connessione forte con i propri piccoli, ma la maggior parte dei mammiferi si occupano delle proprie creature con grande affetto. Per cui che cosa vuol dire? Che dal momento che veniamo da tempo senza inizio, questo non c'è una sola persona, un solo altro essere che non è stato per noi esattamente la nostra madre gentile un numero infinito di volte, solo che non riconosciamo. Se noi riusciamo ad arrivare a questa comprensione, allora diventa, quando incontriamo gli altri, un po' come tornare a vedere improvvisamente il proprio padre, la propria madre, dopo 20-30 anni, dopo un periodo lungo che non lo vedevamo, una grande gioia, un senso di grande vicinanza, avremo un senso di, sentiremo che tutti gli altri sono nello stesso modo la nostra famiglia, nello stesso modo, esattamente tutti quanti sono i nostri cari familiari, per cui avremo tantissimo affetto, non importa quello che pensano, quello che fanno. Questo non è un affetto che dipende da quello che loro pensano, da quello che loro fanno, ma per il fatto che realizzi che sono stati tutti i tuoi cari genitori un numero infinito di volte. Ecco che allora su questa base quanto benessere entra nella propria vita, quanta gioia, quanta felicità, dovunque andiamo siamo sempre con i nostri familiari, per cui anche il rapporto che abbiamo con gli altri migliorerà grandemente, ovviamente, no? Lo so.
Ma
Per esempio, un piccolo aneddoto di esperienza a Drepung. In passato, a un certo punto, probabilmente ci sono molti cani randagi, e un monaco allontanò colpendo un cane randagio, lo allontanò colpendolo e il cane ha come abbaiato, ha fatto un urletto, no? Lì vicino c'era un altro monaco che immediatamente ha detto: "Oh mamma! Quella è una persona che stava educando il proprio pensiero a riconoscere che tutti gli esseri senzienti sono la propria madre. Quello è un segno che è possibile educare il proprio pensiero e arrivare a riconoscere e avere lo stesso affetto che abbiamo per nostra madre verso tutti gli altri, la stessa preoccupazione." Non so. Per cui il punto è che adesso, nel momento in cui non abbiamo il nostro pensiero, non è educato, non è abituato in quella direzione, ci sembra quasi impossibile riuscire a avere questo amore universale verso tutti gli esseri senzienti, vedendoli come sono esattamente nostre mani. Ma non è così, è solo questione di abitudine. Il pensiero va educato e abituato in quella direzione, arriva il momento in cui, con questa abitudine, poi avviene questa trasformazione. Per cui la prima cosa è riconoscere come tutti sono stati nostre madri. Nel momento in cui pensiamo a nostra madre, ecco che allora il secondo passaggio è quello di ricordarci della sua gentilezza. Per cui nel momento in cui ti ricordi profondamente e riconosci la gentilezza che ha avuto un'altra persona nei tuoi riguardi, sorge la riconoscenza, giusto? Vuoi far qualcosa per questa persona. Per cui il terzo punto è la riconoscenza. Ecco che su questa base poi sorge il quarto, che è l'amore che vede la bellezza. Per cui questi sono i passaggi con cui dovremo abituare ed educare il nostro pensiero. No. Ora, questo era per se utilizziamo il primo, diciamo, la prima istruzione, che è quella delle sette tecniche di cambiare, le sette tecniche di causa ed effetto. Se per quanto riguarda la seconda, eguagliare e scambiare se stessi con gli altri, il modo in cui si genera, che porta a generare l'amore che vede la bellezza, è in un qualche modo richiede più lungimiranza e più vasto il pensiero di quello precedente, perché non solo riconosce la gentilezza degli esseri senzienti quando e perché sono stati nostre madri, ma riconosce che ci sono più ragioni di riconoscere la gentilezza quando non sono stati nostri genitori. Per esempio, anche nel momento in cui ci addestriamo negli stadi in comune dell'individuo di scopo inferiore, in cui c'è l'abbandono per non rinascere più nei reami inferiori, l'abbandono delle azioni non virtuose, la pratica delle azioni virtuose, l'oggetto di questa pratica sono gli altri, sono gli esseri senzienti, che non sono necessariamente nostre madri in quel momento. Se non ci fossero loro, sarebbe impossibile abbandonare l'uccidere, abbandonare il rubare, e abbandonare l'attività sessuale scorretta. Tutte queste azioni che portano noi come risultato le rinascite positive, per cui è grazie agli altri, grazie alla gentilezza, alla presenza degli altri, della loro sofferenza, che noi siamo in grado anche di ottenere i primi, il minimo dei risultati positivi della pratica del Dharma, che sono questi, l'addestramento nell'individuo di scopo inferiore. Lo so. E poi, ma non solo nell'ambito della pratica spirituale, che anche quella può avvenire grazie alla gentilezza degli altri, come nell'esempio semplice che vi ho fatto adesso, ma anche nell'ambito comune, che non ha niente a che vedere con lo sviluppo spirituale. Tutta la nostra sopravvivenza, tutta la nostra vita e tutti gli aspetti intimi o meno della nostra vita che mantengono la vita succedono grazie agli altri, grazie alla gentilezza degli altri. Il mangiare, il bere, i vestiti, per esempio io questo scialle che sto indossando adesso viene dagli altri, viene da tantissimi altri, io da solo non l'ho fatto io, comunque non l'ho preso, viene dagli altri, il mangiare, la casa dove sto, eccetera. Certo, uno potrebbe dire, ah no, ma io me li compro, ho fatto i soldi, me li compro. Bene, allora, se non avessi bisogno degli altri, prima di tutto fai i soldi perché ci sono gli altri, altrimenti non li faresti. Ma prova un attimino a essere in un posto completamente deserto dove non c'è niente da mangiare, bere, dormire, non ci sono gli altri, sei completamente da solo con tutti i soldi che vuoi avere. Che cosa fanno questi soldi senza gli altri? Esattamente niente. Per cui se noi riflettessimo in dettaglio, non c'è nessun aspetto della nostra vita, nemmeno il più piccolo, che sia esente dal dipendere dalla gentilezza degli altri. No. Per cui, ma non solo, anche magari alcuni di noi potrebbero pensare, ah, ma non è che loro hanno l'intenzione di essermi di beneficio, ma non vuol dire assolutamente niente, quello che io ricevo è beneficio, per cui da momento che ricevo il beneficio, quello per me, che viene verso di me, è un atto di gentilezza che mi procura ciò che io ho bisogno. Non mi interessa se quella persona ha l'intenzione di fare così o meno, quello è completamente un'altra cosa. Il risultato effettivo che io ho è un beneficio, una cosa di cui io ho bisogno, per cui è gentilezza quella verso di me. No.
Andù.
Per cui è anche tutto il resto, per esempio, nel momento in cui tutti i vari risultati di beneficio che derivano dalla pratica della generosità, della moralità, della pazienza, eccetera, quelle pratiche poi portano quei risultati di beneficio che desideriamo, dipendono dagli altri. Per esempio il fatto della generosità, la generosità del dare cose materiali, la generosità del dare insegnamenti, la generosità del proteggere dalla paura, di dare l'amore. Tutti questi richiedono gli altri, altrimenti non potrei praticare, non potrei neanche ottenere i risultati che derivano da queste pratiche. La pratica della moralità è uguale, la pratica della moralità è il non danneggiare gli altri, per cui richiede gli altri, se non ci fossero gli altri io non potrei procedere in questa direzione, non potrei ricevere i benefici. La pratica della pazienza richiede quello che noi pensiamo che è un nemico, che è qualcuno contro di noi. Se non ci fosse qualcuno che ci viene contro, noi non potremmo praticare la pazienza. Cos'è la pazienza? La pazienza è invece di rispondere alla contrarietà, a essere contrastati da qualcuno, di rispondere con l'avversione, con la rabbia, con una mente che si arrabbia, ostile, è quella di mantenere la mente calma, pacifica, tranquilla. Quella è la pratica della pazienza, ma quella può avvenire esclusivamente se c'è qualcuno, qualcosa che ci contrasta. Altrimenti non potrebbe avvenire. Infatti, il fatto che di praticare la pazienza rende la mente così calma e stabile e piena di coraggio e lungimirante, quel coraggio e quella lungimiranza mentale te la dà il nemico, non te la dà l'amico. Per cui è solamente con quella condizione che è possibile. La pazienza è un coraggio forte, è una grande stabilità interiore. Quello può venire solo se c'è qualcuno che ti contrasta e che ti permette di educare il tuo pensiero in quel modo, altrimenti non potrebbe avvenire. Per cui possiamo dire che il coraggio, avere grande coraggio e lungimiranza è grazie al nemico, alla gentilezza del nemico. Non so. Per cui non solo, anche nel contesto della pratica della pazienza, è grazie all'altro che possiamo praticare la pazienza utilizzando l'analisi della vacuità, pensando come io non esisto nessun fenomeno esiste intrinsecamente esistente. Anche questa persona che sembra così oggettivamente al di fuori di me, che mi sta contrastando, se la cerco nella sua base di imputazione, non la trovo, è completamente priva di vera esistenza. In quel momento, per cui l'animosità, la rabbia e tutte queste cose scompaiono completamente. Questo è possibile a causa di che? A causa della persona, di quella persona, per cui anche questo dipende dal nemico. Lo stuce.
Number
Allora, infatti nell'ambito, nel contesto di educare il proprio pensiero nel guagliare e scambiare se stessi con gli altri, avere una buona comprensione della vacuità e del sorgere dipendente è cruciale, è essenziale. È essenziale. Adesso, per esempio, noi che cosa proviamo normalmente? Noi proviamo normalmente una fortissima dicotomia di io e gli altri. Ciascuno di noi pensa io e ciascuno di noi pensa che tutti gli altri sono gli altri, come due fenomeni completamente indipendenti, separati, che non hanno bisogno dell'esistenza l'uno dell'altro per esistere in quel modo, come qualcosa di nettamente contraddittori. Se è uno non è l'altro, io e gli altri, completamente indipendenti. In realtà, quando andiamo a analizzare, nessun fenomeno esiste indipendentemente. Il solo fatto che esiste è perché dipende. Di Karsadi, Sicedici, Mare, di Karsadi Jumelaino. O Tincidrebbe Zunghe, Tegni Tompagni Dusce, Tegni Tene Tapate. Per cui, come nel passaggio di Madhyamika del fondamento della saggezza, che dice tutto ciò che sorge per indipendenza, che dipende, non può essere indipendente. Per cui tutto ciò che esiste perché dipende, quello stesso fatto è il sentiero della via di mezzo, l'esistere per dipendenza. Per cui anche sé e gli altri, io e gli altri, benché ci sentiamo così separati, se rifletti di come puoi dire io sulla base degli altri, puoi dire altri sulla base di io, anche io e altri diventano fenomeni reciprocamente dipendenti e non possono esistere indipendentemente, e così via. Per cui riflettere in questo modo porta molta facilità nell'eguagliare e scambiare se stessi con gli altri. Per cui questo è un pensiero che è indispensabile per questo tipo di addestramento. Non so. No. Per cui Il punto è che noi non riflettiamo affatto su questa che è la realtà, per cui io e gli altri ci sentiamo così completamente separati, completamente indipendenti, quando non esistiamo per niente in quel modo. In effetti, se no, il punto è che noi non riflettiamo, non ci pensiamo, non educhiamo il nostro pensiero. Se invece cominciassimo a educare, a pensare nel modo giusto, il fatto che al fatto di come siamo in relazione con tutti gli altri da tempo senza inizio, dal punto di vista di rinascite senza inizio, di madri da tempo senza inizio, dal punto di vista di come, anche quando non sono le nostre madri, dipendiamo, tutta la nostra esistenza dipende assolutamente dagli altri, di come noi vogliono essere felici, non vogliono soffrire, di tutta la relazione, l'interrelazione che c'è di vita dopo in vita, ecco che questo pensiero di io che sono più importante di tutti gli altri si ammorbidisce, diventa molto meno pesante. Adesso c'è una netta contrapposizione. Io e gli altri, io sono necessariamente molto più importante degli altri, gli altri vengono dopo, in qualunque caso ci sono io. Questa cosa dipende dal vedere, dall'avere una forte affermazione di io e gli altri. Nel momento in cui vedi come invece tutte le tue... c'è questa relazione intima, di come questa differenza in realtà non c'è. Infatti, se riflettessimo bene, costantemente, educassimo il nostro pensiero studiando questi aspetti, poi dopo vedere che dopo un anno o due, ecco che questo pensiero dentro, il pensiero di io e gli altri, diventa più, si ammorbidisce. Quello è il segno che si può cambiare. Noi dobbiamo riconoscere questi segni nella nostra mente. Quando vediamo che quel pensiero si è ammorbidito, vuol dire che se continuo in quella direzione veramente posso cambiare questo pensiero, posso arrivare a capire che cosa vuol dire scambiare se stessi con gli altri. Il fatto che adesso io penso di essere più importanti degli altri, e lo scambiare, quello, gli altri sono più importanti di noi, perché? Perché dipendiamo dagli altri in tutto, perché io sono uno, gli altri sono infiniti. Così come dice la santità del Dalai Lama, che noi non ci pensiamo, se andiamo a guardare, uno è infiniti, chi è più importante? Sarà ben più importante gli infiniti che una persona sola. Per cui è solo questione di forzare il pensiero in quella direzione, educare il proprio pensiero, e poi può essere cambiato. No. Per cui in questo modo, riflettendo in questo modo, qui siamo nell'eguagliare, scambiare se stessi con gli altri, ecco che sorgerà, con l'eguagliare, scambiare se stessi con gli altri, l'amore che vede la bellezza negli altri. Su questa base poi è molto facile generare il prossimo passaggio in queste tecniche, che è la generazione della grande compassione, che è il desiderio di volere che tutti siano liberi dalle loro sofferenze, di rimuovere le loro sofferenze, questa responsabilità di come io da solo sono responsabile, e diventa una necessità dover agire in quel modo, ma la sofferenza, noi quando passiamo a sofferenza pensiamo esclusivamente al dolore. Quello non è affatto la cosa più importante da liberare gli esseri senzienti, è la sofferenza pervasiva composta, quella è la cosa più grave che affligge noi e gli esseri senzienti, ovvero sia quello di dover costantemente prendere rinascite senza la minima libertà. Se riflettiamo profondamente il fatto di come tutti sono soggiogati da questa, da questa cosa, completamente privi di libertà, diventa veramente una necessità fortissima volere, dover essere liberarsi da questa cosa e liberare gli altri. E nel momento in cui vedi che in questo momento non hai le capacità di liberare né te né gli altri, però puoi ottenere quelle capacità diventando Buddha, ecco che sorge il pensiero che è la mente dell'illuminazione, come il re si chiama. Io stesso devo tenere lo stato di Buddha in modo da poter essere in grado di liberare tutti gli esseri senzienti, perché quella è la mia responsabilità. Lo so, tu c'è. Genio. Per cui la pratica dell'addestrare, educare la mente nella grande compassione è estremamente importante. Tutti questi, anche gli ultimi stadi, che sono la responsabilità universale e poi la mente dell'illuminazione, questi due passaggi dipendono da quelli precedenti, da avere generato la grande compassione, che si genera sulla base dell'amore che vede la bellezza, che in questo caso si genera sulla base dell'eguagliare, scambiare se stessi con gli altri. Sia la persona sia l'ambiente, sia la persona che pratica, che si sforza di generare la grande compassione, sia l'ambiente in cui vive, gli esseri vicino, hanno un grande beneficio. Specialmente il beneficio è ancora maggiore, per esempio, in un mondo in cui viviamo adesso, in cui è pieno di soprusi, pieno di sofferenze, pieno di conflitti. Meditare la grande compassione è di grande beneficio, pacifica i conflitti. Io ho un aneddoto: uno dei nostri maestri, che era anche uno dei nostri maestri dei trattati al monastero a Drepung, Genyima Gyeltsen, che è stato anche uno dei maestri di Sua Santità Dalai Lama, che gli ha insegnato la filosofia, era un grande maestro. Lui ci raccontava questa storia quando era in Tibet. Questo era un grande praticante anche del Tantra. A Drepung c'erano dei problemi con questo spirito maligno che in realtà era in precedenza un praticante del tantra che non aveva praticato bene, per cui aveva praticato il tantra ma senza la grande compassione, senza la base del sentiero comune, per cui era rinato con uno spirito, come uno spirito maligno che danneggiava parecchio, perché se pratichi il tantra senza qualificazioni poi in realtà riceve dei danni. E niente, una sera l'hanno chiamato perché c'era quest'altro personaggio nel monastero che era stato impossessato da questo spirito maligno, per cui Gen disse andai a vedere che cosa succedeva, e dice quando sono arrivato per prima cosa ho meditato, ho fatto lo yoga della divinità di Amantaka, ho meditato lo stato di generazione e completamento, però mentre meditavo questo spirito che aveva impossessato questa persona continuava a ridere, non c'era nessun beneficio. Poi improvvisamente ho detto ok, ho meditato la grande compassione, scambiare me stesso con gli altri, improvvisamente si è completamente pacificato e non ha più danneggiato nessuno. Per cui cosa vuol dire? Questa il modo per pacificare anche non solo la persona ma anche gli altri, quello di meditare la grande compassione, di pacificare i problemi, no? Ora, questo era per finire l'introduzione al giorno precedente, ieri non ero riuscito a finirlo. Adesso abbiamo allora, per quanto riguarda ciò che è avvenuto ieri, ciò che è stato insegnato ieri, i passaggi che abbiamo visto con Rinpoche, principalmente la grandezza dell'autore, la grandezza dell'insegnamento, la grandezza dell'autore, si è parlato della storia, un po' di cenni biografici di Atisha, che da un certo punto di vista uno può dire questa è una lettura così abbastanza leggera, è una biografia, una storia di quello che è successo. Per il praticante del Dharma invece è estremamente importante, perché è estremamente importante dal momento che vuoi praticare questo particolare insegnamento, è estremamente importante conoscere da chi proviene questo insegnamento, chi è la persona che ha prodotto questo tipo di insegnamento, che qualità aveva, in modo da far sorgere una grande fede verso quella persona, perché poi è l'insegnamento che adesso stai praticando, per cui questa fede ti porta a voler perseguire, a voler praticare, a voler immergerti in quel tipo di educazione del pensiero, in quel tipo di pratica, ma non solo, conoscendo le avversità e le difficoltà che hanno dovuto passare per poter ricevere quell'insegnamento che adesso è pervenuto a noi senza nessuna difficoltà. Nessuna difficoltà, abbiamo tutto, tutte le condizioni, è tutto comodo, riceviamo questo insegnamento, ma questo insegnamento per farlo pervenire in Tibet e poi farlo insegnare, che quante persone sono morte, che fatica hanno fatto, hanno donato la loro vita, se si sono dovuti muovere attraverso le avversità, non c'erano gli aerei, non c'erano le macchine, non c'era la medicina che c'è adesso, per cui tutte queste difficoltà, e grazie alla gentilezza di queste persone, tutta la difficoltà e lo sforzo che hanno dovuto passare, che io adesso in questo momento ho la possibilità di mettere, di ascoltare, riflettere, mettere in pratica questo insegnamento, per cui se ora non lo faccio, ora che ho tutte le condizioni opportune, ho tutte le comodità, ho tutto quanto, ma che disgrazia sarebbe. Ecco, questo per cui il conoscere la biografia dei Lama e dei praticanti del passato serve a rafforzare la propria intenzione di praticare il Dharma e a responsabilizzarti nell'importanza di farlo nel momento in cui hai tutte le condizioni così facili a mano. Non so. Anche solo gli sforzi messi da Atisha fin dall'inizio, che nacque in una famiglia reale, per cui come principe ha abbandonato completamente quel tipo di privilegio, si è messo a studiare, poi è diventato monaco, poi ha studiato per 12 anni prima i grandi testi, come i sutra eccetera, poi per altri 12 anni con Lama Rahula Gupta ha studiato Madhyamika e il Tantra, dove ha studiato, praticato e ottenuto queste realizzazioni con molta fatica. Poi nel momento in cui ha scoperto che le istruzioni di Bodhicitta erano con questo Lama Serlimpe in Indonesia, ha preso una barca di allora in un viaggio che è durato un anno o più, molto difficile, è andato in questo posto e ci è rimasto per 12 anni a studiare, imparare, ascoltare e realizzare. Per cui quanto sforzo, quanta dedicazione per far sì che questa cosa adesso sia pervenuta a noi. Long. Long. Casa di Sun Sun. Di Nasolo Sawe, tu penalo è. Gente, Sto cercando il passaggio in cui parla dei suoi maestri, in cui uno era Shila Rakshita. Rahula Gupta di Jelarebe, Nielare. A un terzo?
All'ultimo terzo.
Oh, all'ultimo terzo. Oh, eccolo qua. Ecco qua, qui a pagina 43, prima dell'ultimo paragrafo, che dice questo abate anziano Mahasamgita, un grande sostenitore dei testi sulla disciplina, un po' prima dice: in seguito all'oppressione divenne monaco, ricevendo l'ordinazione da un abate, che era questo, che aveva raggiunto una concentrazione meditativa in cui prendeva la realtà da una prospettiva. In realtà bisognerebbe dire così, che aveva ottenuto la concentrazione meditativa che realizza una parte della realtà. Che cosa vuole dire? Una parte della realtà, che cosa vuol dire? Vuol dire che questo personaggio, così come avevamo parlato ieri, Attilio aveva menzionato, questo maestro aveva ottenuto il sentiero della preparazione. I quattro dei quattro livelli del sentiero della preparazione, aveva ottenuto il sentiero della preparazione che si chiama della pazienza. A quel punto ci sono due concentrazioni sulla realtà ultima, quella che riguarda l'oggetto e quello che riguarda il soggetto, per cui le concezioni di vera esistenza che riguardano l'oggetto e le concezioni di vera esistenza che riguardano il soggetto, coloro che gli studenti in cui abbiamo fatto insieme a Bissamaya Alankara si possono ricordare bene di queste, i due tipi di concettualizzazioni. Per cui che cosa vuol dire? Il concepire i fenomeni veramente esistenti, intrinsecamente esistenti, i fenomeni esterni, per cui l'oggetto e il soggetto, è più facile diminuire la concezione di vera esistenza sull'oggetto che sul soggetto. È più facile, è più debole. Per cui questo che cosa vuol dire? Vuol dire che aveva eliminato la concezione, aveva la concentrazione che realizza la mancanza di vera esistenza o di esistenza intrinseca dell'oggetto, ma non ancora quello del soggetto. Per cui aveva una concentrazione, solo su una parte della realtà. Ok? Questo è il significato. Non so. E anche c'è l'esempio in cui Atisha, la Matisha, praticava la sua moralità con l'attenzione alle più minime infrazioni, così come lo yak sta attento a non rovinare nemmeno uno dei peli della sua coda. Lo yak ha un attaccamento grandissimo per i peli, per ciascuno dei peli che fanno la sua coda, per cui se si impiglia un attimo in un cespuglio si blocca completamente, non vuole più fare niente per non rovinare quel pelo della coda. Ecco, Jobogé praticava la moralità nei dettagli in quel modo, con quel tipo di attenzione. In più il modo in cui praticava i suoi addestramenti, per cui non solo quello della moralità della liberazione individuale dei voti da monaco, ma avendo anche quello di bodhicitta, per cui i voti di bodhicitta che si riferiscono ai 18 principali, 46 secondari che coprono la pratica delle sei perfezioni, la moralità, generosità, pazienza, eccetera, quelli, in più anche i voti del tantra che comportano gli addestramenti dello stato di generazione e completamento. Ecco, Jobogé portava avanti tutti i giorni, continuamente, tutte queste pratiche. Infatti lui disse: Non incorro mai, neanche nella benché minima infrazione, dei voti della liberazione individuale. Per quanto riguarda i voti, gli addestramenti del Bodhisattva, ogni tanto qualcosa di piccolino avviene. Per quanto riguarda i voti del Tantra, avviene molto spesso. Per cui, vedete, i voti del Tantra sono qualcosa di estremamente difficile, di importante, un addestramento molto complicato, e in cui noi non sembriamo avere questo tipo di attitudine, un po' come Jobogé, che ha detto: vuoi afferrare il risultato, vuoi avere il risultato, ma non ti applichi minimamente in quello che porta quel risultato, o negligi completamente ciò che in realtà porta a quel risultato. Per esempio, vedete questo dipinto qui, è Atisha, Jobogé Atisha. Vedete che alla sua sinistra c'è uno stupa, quello è uno stupa, uno di quegli stupa a campana che abbiamo anche qua, no? E lui è dipinto sempre con lo stupa alla sua sinistra, perché lo utilizzava, lo portava con lui sempre questo stupa, e non appena avveniva la minima infrazione dei suoi addestramenti, immediatamente davanti allo stupa confessava e faceva le pratiche di purificazione di quell'infrazione. Poi questo stupa, dopo che in Tibet, prima dell'invasione, era tenuto al monastero di Töling, che è un piccolo monastero Kadampa, dopodiché fu spostato, e quando, dopo l'invasione, nascosto, eccetera. Adesso un monaco sembra che l'abbia riportato in India, un monaco che ha una famiglia nel campo dei profughi attorno a Ganden, a Mungod, e sembra che ce l'abbia ancora lui a casa sua, che comunque fra poco lo darà a qualcuno, speriamo a Drepuna Ganden o qualcuno. Comunque è arrivato in India lo stupa di Atisha. Nodula? Non. Allora, poi di fianco dall'altra parte vedete c'è come un contenitore, sembra un vaso con un coperchio, comunque era uno scrigno, una scatola aveva, perché essendo un monaco lui non poteva toccare soldi o gioielli o cose di questo tipo, e se gli veniva offerta qualcosa lo faceva mettere direttamente lì dentro senza toccarli. Non du. Per cui non solo, sempre nella biografia si parla anche di come ottenne le qualità addestrandosi continuamente nella pratica dello yoga della divinità, del tantra, per cui dello stato di generazione, del completamento, le varie concentrazioni, sviluppando le varie concentrazioni di questi livelli. Lo yoga della divinità è visualizzare se stessi nell'aspetto della divinità, ma non il proprio corpo ordinario, sulla base della mente che realizza la vacuità di esistenza intrinseca del proprio corpo e dell'ambiente. Ecco che quella stessa mente che realizza questa vacuità prende l'aspetto della divinità, e lo yoga della divinità viene portato avanti in questo modo. No. No, ta di karmachus matomendu. No, no. Allora abbiamo lo spazio per uno o due domande oggi. Il nostro Mauro, lo porti a Renato là dietro, che appena l'ho visto che ha alzato la mano.
Allora, è una domanda un po' così, stupidina. Allora, io ebbi la fortuna la prima volta che venni qua di vedere il sesto Kyabchelin Rinpoche, che venne qua, mi ricordo, il 7 agosto dell'80, e adesso dopo 38 anni rivedo il settimo. La domanda è così: che tipo di connessione c'è tra il sesto e il settimo? E particolarmente se vi, diciamo, siccome sviluppa anche una personalità un po' diversa rispetto alla precedente, se vi è una differenza tra quello che è la sua natura interna e la sua cioè nuova rinascita, nel senso se vi è una differenza, lui si sente di essere una certa cosa, ma si sente personalmente anche come una persona diversa. Tutto qui. Un po' stupida.
Nema di lo sun chusso ge nema di l'inrimuce kugome di cigio nambares, na de duyosa. Dedu di Kawasampo Jones, Rinpoche Pe Jesus, tanda di Yangyo Chigi di Rinpoche Kugome Yangsin Pevare, Yangsin Pepe di Kumi Drawareva, Nangyur Midrawada, di Narki di Tashiga, da Ji Shesamashuna, da Samlo, da Shiga, la sopa di Da. Da un kugome che deva creare essa, deva yorebe essa, e ne tensan chi di misarpa inza di narchi di kugome impedi chi dici karsa di sonam yung duge essa, o tendesciure. Lo dovresti chiedere a lui. Non. Non.
Rinpoche Ranki, Pukuranki di la Pazuce, no, Kungula no, no, Tampa di Game Pemagias e Yansi, da Rinpoche Yansi, Nijalo Chigi, Trumeres, di Kunto Yansun, Sunsu, di Trumere. No, ora poi se ti devo io dire qualcosa. Sulla reincarnazione di Rinpoche rispetto a quella precedente, dunque per esempio Genpei Magyetsen era uno dei grandi geshe di Drepung, che probabilmente non hai mai sentito parlare, comunque anche lui è stato riconosciuto insieme, la reincarnazione sua insieme a quella di Rinpoche quando erano molto piccolini, no? E Sua Santità, mi ricordo che Sua Santità fece chiamare un fotografo ufficiale per fare la fotografia dei due bambini insieme, dicendo: queste due reincarnazioni sono certe, sono esattamente loro, sono sicuro. Per cui questa è una cosa che disse Sua Santità prima di mandarli giù al monastero a studiare. Poi, prima che fosse riconosciuto, quando aveva un anno e mezzo, no? La mamma è morta molto presto, che lui aveva un anno così, no? Per cui fu uno dei bambini che poi vanno al Pusukan. Il Pusukan è il Tibetan Children Village che c'è a Dharamsala, dove ci vanno i bambini tibetani piccoli a imparare a scuola, c'è l'asilo e la scuola, eccetera, no? E in quel momento lì stavano cercando la reincarnazione di Rinpoche, per cui c'era Champa Rinpoche, Kushu Champa, che era un nostro vecchio amico, adesso non c'è più, con Kungola, che era il precedente attendente di Rinpoche, che venne qua con lui, no? Per cui il modo di fare è che prendono i nomi dei bambini tibetani nei vari settlement che sono nati nel periodo in cui dovrebbero essere nati per essere la reincarnazione di Rinpoche, e poi dopo vengono condotti delle ricerche, dei test fanno per capire chi si avvicina di più a essere o no, no? Per cui all'inizio andarono a Bir è un altro posto che è vicino a Dharamsala, però lì non c'era nessun bambino. Poi gli dissero appunto a Ciamparimpo, cioè a Kungola, che c'erano dei bambini, c'era questo bambino al Pusukan, al Tibetan Children Village, per cui andarono lì. I bambini al Tibetan Children Village sono delle centinaia, per cui loro due quando sono arrivati non li conoscevano, no? Allora, prima ancora che chiedessero chi è il bambino, c'era un bambino piccolino di un anno e mezzo che aveva già preso la mano di Kungola, che era il suo attendente della vita precedente. Infatti poi il maestro del Tibetan Children Village ha detto: ah, guarda, il bambino che state cercando è lui. E questo è quello che posso dirti io. No, no. 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 Kiran, care se gudu? Oh. Ale. No, io poi non all'inizio, quando Rinpoche era piccolino, non ero a casa sua, per cui non ne so tanti degli aneddoti che potrebbero esserci stati, però uno di quelli che viene raccontato è quando Rinpoche aveva 5-6 anni, per cui abitava ancora a Dharamsala, nel suo posto, all'Inglabran, e c'era un personaggio, un signore belga che lavorava aiutava un'attività tibetana di un negozio che avevano giù a Dharamsala, e Rinpoche improvvisamente gli disse, lui andava tutte le domeniche, andava su a casa sua a giocare, a intrattenere Rinpoche, no? E un giorno Rinpoche gli disse: guarda, preparati, fortificati fisicamente, che poi perché poi devi difenderti quando arriveranno gli indiani che ti bruciano il posto. Ma così, che sembrava che dicesse una cosa così, no? Un anno dopo, che cosa è successo? Che c'era sapete che in India lo sport nazionale è il cricket, per cui hanno tanta passione col cricket. Giocava la nazionale indiana con quella pakistana, che è tutto dire, come dire, non so, Milan-Inter. O Barcellona-Madrid. Che cosa è successo? Che i tibetani vanno a vedere queste partite, no? A un certo punto ci fu un gol segnato dai pakistani e un tibetano cominciò a applaudire questo, per cui c'è stato un riot, capito, di tifosi, come fanno qua, no? Indiani, che sono andati in un qualche modo, sono arrivati in questo negozio, hanno distrutto tutto e gli hanno dato fuoco. E questo personaggio, che era notte, stava dormendo, si è alzato, ha visto questa cosa, si è ricordato che Rinpoche gli aveva detto che quella cosa lì sarebbe successa un anno prima. Poi l'ultimissima domanda. Mede. Se c'è una breve.
Sorry, Geshe-la. Volevo sapere da Geshe-la se può specificare ancora cos'è l'amore che vede la bellezza e come diventa compassione.
Ion chi ciampa da di latene ninge che a chichi a dordusan ci si surona.
Ion chi ciampa da degna la vanati
Per cui l'amore che vede la bellezza è l'amore che vede l'altra persona in una luce molto positiva, con grande affetto. Per quello, se hai grande affetto verso tua madre, questo amore che vede la bellezza, nel momento che lei sta male, è più importante, ti senti più responsabile che se qualcun altro sta male. Quando qualcun altro sta male, magari hai compassione, ma ti dispiace, ma non ti senti così responsabile, però perché? Perché non hai l'amore che vede la bellezza, non vedi la bellezza, l'altro in quell'aspetto lì. Per cui su questa base si genera la grande compassione. Anche per il nemico, per esempio, la pazienza, la pratica della pazienza che avviene sulla base del nemico, se rifletti in quel modo, adesso il nemico è la persona che vedi in assoluto peggio. Non nella bellezza, ma quanto è brutto, vedi solo cose brutte. Mentre invece se analizzi e capisci come è grazie al nemico che ottieni tutte quelle qualità e puoi praticare la pazienza, poi anche se ti appare come nemico, lo vedi in un'ottica estremamente positiva, perché riconosci la sua gentilezza, per cui provi quella grande compassione anche verso il nemico, perché è lui che ti fa sorgere quel grande coraggio. Insomma. No. Dire. Per cui magari dovremmo avere un po' più di tempo per le domande e le risposte. È un po' simile al dibattito che facciamo al monastero, e anche su Santità dice sempre i soggetti di Dharma vanno discussi e dibattuti per poterli comprendere bene.
Saji Peke Shushi Meta Tra Rira Pling Shini Deng Yam Pari Sange Shing Du Mik Te Uwagi Droko Nam Dang Shin La Che Pashu Idam Guru Ranna Mandala Kam Niyatayami Gewadi nyodo dang lama sangyen rumgyone Drowa chinkya malu pa deye salangyo pa shu Janchup semcho grimpo che Makye panam gengyo chi Kye pa nyam pa me pa ya Gone gondru pa wa shu